Adesso intanto abbiamo il primo ospite, una firma storica del giornalismo italiano, una delle più importanti. Abbiamo Mario Cervi in collegamento con Radio Padania. Buonasera Cervi.
Buonasera.
Dunque, Pinochet, oggi lei ha scritto un editoriale importante, lei lo ricordo subito per chi eventualmente non abbia letto quell'articolo che mi sembra tanto stato letto anche in rassegna stampa proprio qui a Radio Padania dal direttore Cainarca. Lei era stato un testimone quell'11 settembre del 1973.
Sì, mi trovavo in Cile proprio quando è avvenuto il colpo di Stato e l'albergo dove ero è sulla piazza della Moneda, cioè la piazza dove c'è il palazzo presidenziale, e quindi da lì, come fosse un palco della Scala di fronte al palcoscenico, quei giornalisti che c'eravamo abbiamo seguito tutti gli avvenimenti, cioè il bombardamento della Moneda sia da terra sia dall'aria e poi l'uscita con bandiera bianca degli occupati a Moneda, però Allende era rimasto indietro, poi si è ucciso per non consegnarsi. Ecco, questi quindi sono stato testimone di tutto questo.
Cervi, a distanza di 33 anni, la morte di Pinochet ha provocato in Cile manifestazioni con incidenti, 49 feriti tra le altre cose, reazioni un po' in tutto il mondo, i principali quotidiani del pianeta che hanno intitolato, hanno dedicato comunque titoli importanti alla scomparsa di Augusto Pinochet. Volevo capire, lei che ha vissuto proprio da cronista, insomma, quindi ha visto de visu queste vicende e ha avuto modo di rifletterci, di parlarne, di scriverne. Perché a distanza di tanti anni questa reazione è ancora così calda? E questo Pinochet è stato uno dei grandi satana del XX secolo, accostato nell'immaginario forse addirittura a un Hitler o un Mussolini. La situazione è molto più complessa. Negli anni 80 Pinochet veniva indicato dai liberisti più spinti come un esempio di colui che aveva saputo portare il Cile al benessere attraverso una rivoluzione che si rifacesse al mercato. Pinochet che ha riconosciuto le colpe politiche, tra l'altro, e poi questa figura, questo martire, questo Salvador Allende, che qualcuno ha per decenni ricordato come un eroe, qualcun altro lo ha visto come un ostaggio del MIR, il movimento degli scherda della sinistra, insomma, cilena, che provocò seri danni, non dimentichiamocelo, con gli espropri proletari il Cile si trovò in una condizione anche molto difficile. Insomma, io ho messo insieme qualche elemento, ma penso che il quadro ce lo possa fare lei e soprattutto farci capire, Cervi, perché è stato così anche drammaticamente importante, perché è stato anche così profondamente odiato Augusto Pinochet.
Dunque, intanto Allende eroe senz'altro, perché quando ha scelto di uccidersi anziché consegnarsi ha fatto un gesto di alta nobiltà e di grandissimo coraggio, quindi su questo credo non ci possa essere nessun dubbio. Il grande equivoco su cui si basa, a mio avviso, la polemica su Pinochet e sul Cile è questo. La dittatura di Pinochet ebbe un inizio sanguinario, cioè noi giornalisti che aspettavamo il colpo di Stato da un momento all'altro, per questo eravamo lì, non ci sarebbe stata nessuna ragione di trovarci in Cile se non ci fosse stata l'attesa del colpo di Stato che si sapeva essere imminente. Credevamo però che le forze armate avrebbero assunto un atteggiamento da arbitri, cioè bloccando tutto a bocce ferme e poi avrebbero restituito il paese ai partiti, alla politica. Invece c'è stata una repressione durissima, soprattutto delle popolazioni, nel primo momento soprattutto, che è stata veramente sanguinaria, e questo ci ha un po' stupiti.
La carovana della morte anche, si parlò della carovana della morte, una spedizione che attraversò il paese a caccia degli oppositori.
Sì, che attraversava il paese giustiziando quelli che erano considerati
migliaia di morti,
gli avversari.
Si è scritto di migliaia di morti.
Però ecco, dal fatto che il colpo di Stato sia Pronto?
Sì.
Sia stata una brutta cosa e soprattutto nella sua esecuzione abbia avuto aspetti feroci, viene portato come una dimostrazione che il governo di Allende era buono. No, il governo di Allende era cattivissimo. Il governo di Allende era anche deficitario dal punto di vista della democrazia, perché essendo Allende minoritario nel paese voleva fare una rivoluzione, e quando si è minoritario nel paese non si può fare una rivoluzione sociale, perché si andrà incontro a quelle conseguenze, perché c'erano delle code di 5 chilometri davanti ai negozi, perché i trasporti pubblici erano ridotti a tal punto che li si facevano con dei camion, perché non esisteva nulla. Ecco, naturalmente tutto questo retrospettivamente viene addebitato all'ostilità americana, no, non basta quello, è che c'era questi estremisti del governo o della maggioranza di Allende che premevano per riforme di tipo traumatico, dicendo naturalmente che erano riforme risanatrici, la solita utopia dell'estrema sinistra, e che invece sono state catastrofiche. Quindi le due cose, il colpo di Stato è stato cattivo, ma il governo di Allende era molto cattivo anche quello e aveva fatto disastri inenarrabili.
E tra l'altro c'è un filo diretto che lega molto, no? le vicende cilene con quelle italiane. Mi viene in mente un ricordo molto lontano, nel credo 77, la finale di Coppa Davis di tennis giocata in Cile tra la nazionale italiana, la squadra leggendaria Panatta, Zuccarelli, Barazzutti eccetera eccetera, e ci furono polemiche a distanza di anni da quegli scontri sanguinosi. Ci furono polemiche in Italia, non si voleva far andare questa squadra, ma soprattutto Cervi, leggendo oggi sul Corriere della Sera un'intervista a Giovanni Berlinguer, fratello di Enrico, le vicende cilene portarono al compromesso storico, così sostiene almeno Giovanni Berlinguer. In sintesi, quello che accadde in Cile spaventò per certi aspetti una parte della sinistra italiana, che temette che anche in Italia si potesse arrivare a una repressione
italiana, lanciò questo allarme senza rendersi conto della profonda diversità della situazione, cioè in Italia con un'economia di mercato, e sia pure con gli squilibri e gli errori dell'economia di mercato quando è applicata all'italiana, però il paese era florido, il paese era in ascesa,
però
paese stava facendo progressi dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Il Cile era al disastro.
Volevo approfondire con lei, però quelli erano anche gli anni del cosiddetto stragismo di Stato, Piazza Fontana, l'Italicus, pareva che forse ci sono state manovre sotterranee, c'era un comunismo fortissimo, il più forte d'Europa, 30% con Falce e Martello, comunismo quello molto vicino a quello reale, con collegamenti diretti a uno Stato come quello sovietico, che non aveva certo intenzione benevole in caso di rottura della guerra fredda verso l'Italia. Quella paura di una sinistra forse più ragionevole e una destra timorosa, spaventata dall'avanzata del comunismo, potesse attuare qualcosa del genere in Italia, secondo lei era proprio così remoto? E comunque, al di là di questo, favorì in ogni caso poi l'avanzare del compromesso storico?
Beh, il compromesso storico derivò probabilmente anche da queste paure, da questa situazione di incertezza, però io credo che in realtà la situazione d'Italia non fosse a un punto nemmeno lontanamente paragonabile a quello del Cile. In Italia poi è un paese particolare, a sentire i partiti quando sono al governo, all'opposizione, chiunque sia, c'è sempre l'apocalisse dietro l'angolo se vincerà l'avversario. In realtà dietro l'angolo non c'è mai l'apocalisse, dietro l'angolo c'è la stagnazione, c'è la incapacità di fare riforme, questo, ma l'apocalisse in Italia non c'è mai.
E tornando comunque a Pinochet, mi pare di capire che lei, Cervi, comunque le esprime una condanna senza appello. Quello che è stato fatto di buono a livello di mercato e che il leader anche è diventato politico a quel punto, Pinochet, non riesce in alcun modo a dare una luce diversa da quella completamente negativa nei confronti.
No, io dico semplicemente questo. Pinochet il governo Pinochet, cioè i Chicago Boys, per dire della scuola dei Chicago Boys, hanno risanato l'economia cilena, che è diventata l'economia più assessata di tutta l'America Latina. Tutto questo ha avuto dei costi sociali enormi, perché naturalmente è facile risanare quando non si può scioperare, quando cioè la base operaia e della povera non può scioperare, non può protestare, quando ci sono questi limiti. Quindi questo, la differenza però tra un regime come quello di Pinochet e uno, per dirne, come quello di staliniano o un altro comunista, è questo: che là c'erano gli stessi sforzi e la stessa repressione, ma i risultati erano pessimi. Invece, attraverso quella sofferenza sociale che il regime di Pinochet ha imposto al Cile, si è avuto il risultato di un risanamento dell'economia.
In conclusione, Cervi, un'ultima domanda. Nel XX secolo il continente centro-sudamericano è stato attraversato da pulsioni molto forti, tuttora viventi, fino all'altro giorno proprio Pinochet, Fidel Castro, altri, Che Guevara. Ecco, mi è sembrato forse, riassumendo proprio con estrema sintesi, nel XX secolo che il continente sudamericano fosse anche una sorta di laboratorio delle ideologie, dei massimalismi ottocenteschi nati in Europa. E forse, glielo chiedo a lei, sembrava che il continente sudamericano fosse destinato a un futuro diverso da quello attuale, dove, mi sembra di poter dire, è estremamente marginalizzato dallo scacchiere internazionale, rispetto allo scacchiere internazionale?
È molto, che cosa?
Marginalizzato, il Sud America lo trovo molto marginalizzato, forse in quegli anni, tutto il secolo scorso, e sembra fino alla fine, fino agli anni Ottanta, è sembrato che magari potesse arrivare dal Sud America, potesse arrivare anche una ventata di nuovo, soprattutto un ruolo di protagonista.
Ma è stato marginalizzato dalle follie economiche, cioè quando c'è un paese come l'Argentina che dichiara bancarotta, quali che siano i fermenti politici, quali che siano le tensioni sociali, resta questo dato di fatto: un paese che dichiara bancarotta è un paese screditato, è un grande paese come l'Argentina che dichiara bancarotta, è un sintomo, è una campana a morte per un subcontinente come quello meridionale americano. Ecco. E quindi credo che questa sia la ragione particolare, il disastro economico dal quale il Cile poi in qualche modo è stato salvato, il disastro economico ha il riflesso di una perdita assoluta di credibilità e di prestigio nel mondo internazionale.
Possiamo quindi concludere qui. Io ringrazio e saluto Mario Cervi.
Buonasera.